Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, buongiorno!
E buon appetito!
È giovedì 24 settembre 2015 e siete all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Oggi notizie animaliste un po' bestiali da tutto il mondo, dal Cile fino alla Nuova Zelanda, passando dagli Stati Uniti e dal Canada.
Cominciamo dal Cile, paese non tenero con gli altri animali, terra di allevamenti e rodei come quasi tutto il continente americano. Fa piacere sapere che una trentina di attivisti dell'associazione Animal Libre hanno fatto irruzione nell'arena dove era in corso un rodeo. Dopo un primo momento di confusione, durante il quale gli animalisti si muovevano velocemente esponendo gli striscioni contro il rodeo, le guardie private sono pesantemente intervenute bloccando 16 attivisti e consegnandoli alla polizia.
Pesantemente intervenuti dovrebbe significare tradotto che li hanno menati.
Sì, di brutto, temo. La protesta sembra anche rivolta al fatto che queste manifestazioni non esisterebbero senza l'appoggio di consistenti finanziamenti pubblici, esattamente come le corride in Spagna.
Mentre in Cile la difesa degli animali a noi sembra una novità assoluta, non c'è niente di meno innovativo dell'apertura dell'ennesima stagione di caccia. La nostra Camilla Lattanzi ha appena pubblicato un ebook con la casa editrice Terra Nuova, proprio su questo tema, approfondendo anche la questione dei cosiddetti incidenti di caccia. Il titolo dell'ebook è Il vero volto della caccia. Lascio a lei stessa un piccolo approfondimento sulla questione della sicurezza, anzi sarebbe meglio dire della insicurezza da cacciatore vagante.
Il 20 settembre scorso l'Associazione Vittime della Caccia, il nostro principale referente sugli incidenti di caccia che affliggono ogni stagione venatoria, ha diramato un comunicato dal titolo «Non ci sono più le stagioni venatorie di una volta». L'associazione continua spiegando che almeno le stagioni venatorie di una volta avevano un inizio, che era la terza domenica del mese di settembre, e una fine. Ma la lobby venatoria negli anni è riuscita a influire e a ottenere anticipi consistenti se dal 2 al 19 settembre di quest'anno risultano già 9 i cosiddetti incidenti di caccia per un totale di 8 feriti e un morto. È questo il dato che emerge dall'analisi delle rassegne stampa che l'Associazione Vittime della Caccia compie minuziosamente ogni anno. L'associazione elenca poi tutta una serie di abusi che vengono sistematicamente commessi durante la stagione di caccia e ricorda che in Italia si caccia tutto l'anno grazie alla fantasiosa categoria degli animali in esubero, che consente di concedere un'apertura praticamente permanente della caccia. Condividiamo la scelta di Daniela Casprini dell'Associazione Vittime della Caccia di chiamare omicidi e non incidenti i morti di caccia, ricordando che sono circa 900 le persone impallinate tra morti e feriti in 8 stagioni venatorie dal 2007 alla stagione scorsa e che di questi oltre 200 non erano nemmeno cacciatori. Aprire poi i parchi pubblici e le aree verdi alla caccia, ci ricorda Casprini, è l'ultimo ostacolo caduto verso la liberalizzazione di questa nefasta e crudele attività. Un bene comune che viene sottratto alla collettività per darlo a chi fa della violenza il proprio divertimento. Proprio adesso che la sicurezza e la sicurezza percepita si sono sostituite ai diritti nel discorso pubblico, diciamo noi, l'Associazione Vittime della Caccia rilancia il suo allarme e denuncia che proprio nel momento in cui per tutelare la fauna e le persone andrebbero potenziati i controlli, l'azione di prevenzione e la repressione, ebbene proprio adesso il Corpo Forestale dello Stato e le polizie provinciali vengono riorganizzate perdendo di fatto la loro autonomia ed efficacia. Questi temi e molti altri sono affrontati anche nell'ebook Il vero volto della caccia, pubblicato da Terra Nuova Edizioni, che potrete scaricare collegandovi con il sito della casa editrice www.terranuovalibri.it al costo di €4,99.
Face to face, one to one, two hearts race, all is lost and won.
Sorprendente e poetico vedere come gli animali cosiddetti da reddito, quando viene data a loro la possibilità, si comportano esattamente come i gattini e i cagnolini ai quali siamo abituati.
Questa dolce storia di convivenza, aiuto e affetto è stata scovata dalla nostra investigatrice segretissima Roberta Marino.
Siamo a Viareggio oggi in occasione di un bellissimo buffet vegan. Qui abbiamo incontrato Arianna Fortuna. Arianna, siamo qui con te anche con?
Con Teodora, la mia maialina. L'abbiamo presa a 2 mesi, ora a 13 mesi, come dicono le mamme, e cresce con noi.
Cresce con voi e qua stasera la vediamo a spasso al guinzaglio come un cagnolino, con chi passa che la guarda, qualcuno inorridisce, qualcuno si così commenta sbalordito. Voi la portate sempre con voi?
Sempre. A casa la lasciamo giusto quando andiamo al lavoro, e poco anche lì, perché io lavoro mezza giornata, quindi le 5 ore che io lavoro le passo a casa da sola e il resto della giornata tutto con noi. Sabato e la domenica a casa, se usciamo viene con noi. Quando non ha voglia di uscire te lo fa capire, comincia a farci tutti i suoi borbotti che non vuole, oppure ti fa anche l'atto di darti il morsettino perché non vuole uscire di casa. Se si impunta, Giacomo la prende in braccio, la mette in mano.
Giacomo il tuo compagno?
Giacomo il mio compagno, sì. L'amore della sua vita, della vita di Teodora, che è completamente innamorata di lui.
Infatti adesso sono in pineta insieme a Spasso, Teodora libera, e io mi sono sbalordita, invece Teodora va libera, tranquilla.
Sì, se ci sono altri cani o dobbiamo attraversare la strada, ok, la teniamo legata, se no se veniamo in pineta o se andiamo nelle piazze o al mare, già. Viene al mare con noi, sì, con tutto l'ombrellone, le tendopoli, salviettini, asciugamani, tutto per lei, acqua fresca sempre. Lei si mette lì, dorme 5-6 ore.
Fa anche il bagno?
Fa il bagno, nuota. Nell'acqua ce la deve portare in braccio Giacomo. Premetto, la Teodora pesa 45 kg, quindi Giacomo prende 45
kg. È una signorina.
Sì, è una principessa. Una principessa viziata.
Come commentano le persone quando la vedono in spiaggia, in locali come questo, in giro, a spasso? Cosa ti dice la gente?
Negativi pochi, anche perché... Non mi permetterei mai neanche io di andare da un cane a dirgli: oh, mi scusi, ma che cane brutto che c'ha. Ecco, la gente più che altro fa tante domande. La prima è un maiale? Sì. E poi: non mangiate la carne? No. E soprattutto le persone un po' più anziane ci chiedono: ma poi quando è grande come l'ammazzate? No, noi non l'ammazziamo. No, non si può. Noi non potrei mai uccidere mia figlia. Cioè, no. E poi i bambini impazziscono quando la vedono, la vogliono toccare. Alcuni dicono: ah, ma poverina, come pensate che possa star bene con voi? E noi diciamo sempre: meglio a casa mia, che dorme nel letto con me, piuttosto che nel vostro piatto.
E come reagiscono queste?
Tutti zitti.
Facciamo salutare però da Teodora, vediamo se le piace il microfono. Teodora, eccola qua. Adesso però lasciatemi in pace.
Intanto a Stanford, California, un biologo, un certo professor Puglisi, studia notte e giorno come far somigliare una ricetta a base vegetale alla classica bistecca al sangue. La finta carne viene già prodotta da un'azienda che si chiama Beyond Meat, cioè oltre la carne, e che è stata finanziata dai più ricchi magnati della Silicon Valley, quindi Microsoft, Google e Amazon.
La bistecca vegetale, che è già stata in vendita presso 7.500 punti vendita negli Stati Uniti, ancora non soddisfa, non è sufficientemente al sangue. Puglisi si sta svenando per riuscire a far sanguinare le pannocche.
Da uomo del sud, Giuseppe suggerisce di chiedere una consulenza a San Gennaro?
A rendere le notti di Puglisi più angoscianti influisce l'ascesa dei primi concorrenti. Altre aziende, dal nome fantasioso, come Impossible Foods, fondata da un biochimico, sempre dell'Università di Stanford, che sta lavorando a sua volta per un barbecue cruelty free.
Le motivazioni ovviamente non sono quelle del senso di giustizia verso gli altri animali, ma sono più di tipo, diciamo, ecologico in genere, quindi risparmiare terra e risparmiare acqua. Indiscrezioni danno il nostro vegan chef Gabriele Palloni, appena rientrato da Stanford dopo aver scambiato qualche ricettina con il professor Puglisi.
Sentiamo qual è stato il risultato di questo incontro.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Anni di trasmissione, decine e decine di ricette date e mi accorgo adesso di non aver mai raccontato come si autoproduce il seitan.
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa è tutto qua?
Bene, rimediamo subito. Gli ingredienti per 500 g di seitan sono 1 kg di farina di frumento, mezzo litro di acqua, del sale, un'alga kombu, mezza radice di zenzero fresco e un cucchiaio di salsa di soia. Gli strumenti necessari sono un panno di stoffa non trattato e dello spago da cucina. Prima di tutto si impasta la farina con mezzo litro di acqua precedentemente fatta intiepidire ed un pizzico di sale. Si lavora bene fino ad ottenere una bella palla che dovrà essere messa in un recipiente capiente e coperto di acqua fresca e fatta riposare per un paio d'ore. Trascorso il tempo necessario, impastiamo la palla lasciandola dentro l'acqua, che assumerà ben presto un colore bianco intenso. Si cola l'acqua con un colino a rete fitta, continuando a lavare la palla sotto l'acqua corrente, avendo cura di non gettare via mai l'acqua di risciacquo senza averla prima colata, perché in questa operazione di risciacquo una buona parte del seitan si stacca e si rischia di gettarlo. Laviamo l'impasto alternando acqua calda e fredda. Piano piano la farina se ne va via e l'acqua di risciacquo sarà sempre più limpida. A questo punto il lavaggio è terminato. Si avvolge il seitan ottenuto in un panno e lo si lega con dello spago da cucina. Immergiamo il seitan in una pentola con acqua bollente e lasciamola cuocere per 30 minuti circa. A questo punto togliamo il seitan dal panno e lo immergiamo in una pentola con nuova acqua bollente, nella quale aggiungiamo la radice di zenzero, la salsa di soia e l'alga kombu, e lasciamo cuocere per altri 30 minuti, trascorsi i quali spengiamo il fuoco lasciando freddare il seitan nella pentola. Finalmente il seitan è pronto e lo si può conservare per alcuni giorni in frigorifero immerso nella sua acqua di cottura.
Ma che bontà!
They say that heaven is like TV, a perfect little world that doesn't really need you. And every